Il progresso si evolve, le tecnologie e le nostre abitudini entrano nell'era digitale.
Siamo pronti per iniziare una nuova puntata, un nuovo appuntamento con la tecnologia. Chiara Maria Gargioli che vi parla dai microfoni di Slash Radio Web, come sempre in Roma, via Faleria. Dall'altra parte del vetro Max ed Alessio ci stanno mandando in onda, naturalmente con tutte le modalità che ormai conoscete per questa puntata di Io Orizzonti Multimediali, una puntata speciale che durerà infatti un'ora e mezza insieme all'immancabile Marinattini. Buon pomeriggio Marino.
Buon pomeriggio a voi, bentrovati, puntualissimi come sempre, eccezionali, quindi partiamo alle 15 in punto. Ciao Chiara, oggi abbiamo finalmente un po' più di tempo e così siamo meno di corsa, anche e soprattutto di solito si arriva sul finale che magari si è a filo di chiusura, quindi magari salta qualcosa. Oggi vi ringrazio per aver concesso a questa rubrica un po' di tempo in più, perché come dicevi giustamente tu, questa è una puntata un po' particolare. Io innanzitutto ringrazio gli ospiti che sono intervenuti, che interverranno con me in questa ora e mezza di trasmissione. L'argomento è un argomento che oggi sicuramente è molto sentito, non soltanto
riguarda proprio tutti, lo possiamo dire. Perché esatto. Anche io ho capito poco, quindi sono molto curiosa di saperne di più.
Sì, in effetti c'è stata una gran confusione, noi ce ne siamo accorti proprio da tutte le segnalazioni che sono arrivate in questo periodo, non solo in Invat, ma anche sulle nostre caselle di posta elettronica o sui nostri WhatsApp, perché chiaramente la gente ci chiede, ma non solo soci appunto dell'Unione Ciechi, ma anche amici, parenti. Mia mamma per prima si agitava con questo discorso del televisore, giustamente. E devo dire che c'è stata così un'informazione un po' confusa sia da parte dei media, dei giornali, alcuni mesi fa, in cui si parlava moltissimo di questo switch off, no? Da non confondere chiaramente con quello che è stato lo switch off famoso che c'è stato in dicembre del 2010, quando siamo passati appunto dall'analogico al digitale. Di fatto sono 11 anni che non succede nulla. E chiaramente la tecnologia, soprattutto nell'ambito digitale, va avanti e le necessità di utilizzare le frequenze nel miglior modo possibile chiaramente sono fondamentali. Ecco perché oggi articoleremo la puntata in tre parti sostanzialmente. La prima in cui spiegheremo un po' come è fatto questo mondo delle frequenze, che cos'è questo digitale terrestre, perché ci sono questi spostamenti eccetera eccetera, che poi riguardano anche la telefonia mobile, perché alla fin fine tutto quanto viaggia, tutte le nostre informazioni viaggiano su questi canali, quindi c'è bisogno di ottimizzarli al massimo, in quanto 11 anni fa non avevamo sicuramente WhatsApp, non avevamo sicuramente le necessità di portare delle informazioni multimediali come facciamo oggi, con foto, con video, con audio, con messaggini vocali eccetera eccetera. E quindi c'è un'esigenza di tutt'altro tipo, poi anche l'infrastruttura in generale, anche l'infrastruttura urbana, piuttosto che l'insieme, diciamo, dell'utilizzo delle risorse di rete sono completamente cambiate. Quindi c'è proprio questa necessità che ha portato a livello internazionale, a livello europeo, a questa decisione. Poi parleremo quindi di questo capitolo qua, di come si struttura questa tecnologia, e poi parleremo invece di quelle che sono le cose che cambieranno soprattutto in questo momento, quando si parla appunto di questo 20 ottobre che un po' fa paura a tutti. Siamo già nella confusione con tutto quello che si parla di Green Pass, di pandemia, di altre cose. Questa si va a sovrapporre un po' e naturalmente forse i mezzi di informazione non sono stati così attenti da chiarire bene e da togliere un po' lo spavento. E la terza cosa, più importante di tutti, parleremo proprio apertamente con marche e modelli, perché chiaramente così si deve fare se si vuole dare un indirizzo televisori e decoder che siano accessibili. E sull'accessibilità, per fortuna, è stato fatto tanto in questi ultimi anni, ma se ne sa ben poco. Soprattutto quando noi andiamo in un negozio, in un esercizio commerciale, non possiamo pensare che il personale sia preparato nei nostri confronti. Quindi dobbiamo un po' prepararci da soli, se vogliamo dire, ecco. E quindi noi abbiamo con noi collegati, e io ringrazio veramente alcuni dei componenti del nostro staff tecnico di Invat, che non finirò mai di ringraziare e di elogiare perché sono sempre estremamente attivi su tutti i fronti. E quindi abbiamo con noi Rocco Clementelli, che è un grande esperto di questa materia. E abbiamo con noi le due colonne, i nostri Giuseppe Fornaro e Nunziante Esposito, che sono i coordinatori dei due gruppi che si occupano proprio in maniera attiva di tutte quelle che sono le chiamate che arrivano quotidianamente in Invat. E a questo proposito, se riusciremo in coda di trasmissione, mi piacerà proprio dare la parola a loro per ribadire nuovamente che abbiamo fatto un lavoro in questi ultimi mesi, in quest'ultimo anno. È importante per cercare di conglobare in un unico canale tutte quelle che sono le segnalazioni tecniche ed è importante che i soci, i collaboratori, coloro che abbiano bisogno di un'informazione, di un chiarimento tecnico, siano in grado di poterlo fare nel miglior modo possibile, nel modo più semplice possibile per loro e anche per noi. E questo è un po' il riassunto della giornata. Per cui io direi che facciamo un breve giro di saluto da parte degli ospiti,
Certo.
che mi sembra doveroso, e incominciamo dal nostro Rocco Clementelli. Ciao Rocco!
Ciao Rocco.
Ciao, ciao Marino, ciao, buonasera,
Ecco,
buonasera a
ben
tutti. Ciao.
trovato Rocco è appunto, lo sentiremo molto protagonista oggi proprio perché lui è proprio una persona che si è tanto data da fare, si sta tanto dando da fare nel mondo non solo della TV digitale, ma a 360 gradi su tutto quello che è l'elettronica di consumo e la domotica. È una passione sua che io condivido pienamente, per cui lo stimo
Io guarda, io e Marino
tantissimo.
spendiamo un sacco di soldi in questi
Sì,
giocattoli.
infatti è molto pericoloso per noi, ma insomma, diciamo che cerchiamo di mettere a fattor comune quelle che sono le nostre scoperte, che a volte sono positive, a volte sono negative, intendiamoci, non è tutto oro quel che luccica. Ecco, poi abbiamo invece le nostre due colonne, come dicevo, abbiamo Giuseppe Fornaro. Ciao Beppe.
Buon pomeriggio a
Eccolo.
tutti. Eccolo qua,
Noi
con questa
oggi
voce. Facciamo un po' gli uditori oggi perché Rocco dovrà un po' illuminarci sulle varie situazioni che a breve ci investiranno per quanto riguarda il digitale. Noi siamo qui, ascoltiamo e diamo supporto a chi ci farà delle domande.
E poi abbiamo Nunziante Esposito, anche lui con noi. Ciao Nunzio.
Buon pomeriggio a tutti e saluti
Ecco,
anche in redazione.
questa è anche una voce conosciutissima, da tanti anni sempre presenti, sia Nunziante che Giuseppe sono presenti sempre su quelle che sono le problematiche legate alla tecnologia. Per cui è una puntata che io credo sia giusto che duri anche un po' di più, perché abbiamo proprio diciamo, le persone che portano avanti questo discorso. Bene, mi sembra di aver parlato a sufficienza per adesso. Che dici, Chiara?
Direi di sì, forse è il momento lo lanci sempre tu, però.
È il nostro immancabile ICT News.
News.
ICT News. Tecnologie al nostro servizio. Manca ormai pochissimo al passaggio al DVB-T2, il nuovo sistema digitale di trasmissione dei programmi televisivi. Una puntata speciale di Orizzonti Multimediali con tutte le informazioni per guidarci alla nuova TV digitale e accessibile. In questi giorni si sente parlare sempre di più di questo cambio di frequenze televisive e soprattutto del passaggio al nuovo digitale terrestre denominato appunto DVB-T2. Questo nuovo protocollo di trasmissione non compatibile con vecchi televisori e anche con quelli di pochi anni fa ci vedrà costretti a cambiare questo elettrodomestico oppure, danno minore, ci costringerà ad aggiungere al nostro TV un decoder. Questa seconda opzione, anche se meno onerosa, ancora una volta ci porterà ad avere più telecomandi. Inoltre, non sono da escludere anche tanti fastidi di ricezione e di montaggi sui nostri TV. anche se moderni, ma non abilitati al nuovo protocollo di trasmissione. Ma andiamo per ordine. Come prima cosa, verifichiamo se la nostra TV è pronta a decifrare il DVB-T2. Per saperlo, ci basterà sintonizzare il canale 100 oppure il 200. Se apparirà una schermata che ci informa, appunto, della presenza del protocollo, possiamo tirare un sospiro di sollievo. Il televisore è abilitato. Se invece appare un canale, provate a risintonizzare tutti i canali. Fatto ciò, se proprio non appare lo schermo blu con il messaggio, allora bisogna cambiare TV o, come dicevo in precedenza, dobbiamo dotarci di un decoder. Se proprio non possedete un televisore abbastanza recente ed avete un televisore di vecchia concezione, questa potrebbe essere una buona occasione per acquistare qualcosa di nuovo e soprattutto accessibile. Infatti, da qualche tempo, le case produttrici di televisori hanno integrato nei loro smart TV la tecnologia assistiva, con l'uso di sintesi vocali belle, gestite da veri e propri screen reader, in grado di gestire il mondo televisione quasi completamente. Vedi sintonizzazione canali, volume, guida programmi, eccetera. Inoltre, solo nei canali Rai, anche la gestione delle audiodescrizioni. Da tener presente che le audiodescrizioni sono presenti sui canali Rai, ma solo se nei programmi è stato implementato ed è quindi disponibile. Per verificare se si dispone della possibilità di avere le audiodescrizioni, basta cercare il tasto giallo. Per alcuni TV è il penultimo in basso a destra, ultima riga, e intorno ad esso ci sono tutte le altre funzioni che possono appunto servire alla buona gestione dei canali e delle altre funzionalità in autonomia. Questi nuovi televisori vengono definiti Smart TV. Ma cosa sarebbe in pratica un televisore denominato con la parola Smart? Le Smart TV sono provviste di connessione a internet ed hanno un sistema operativo proprio come i nostri PC e smartphone. Sono in grado di navigare in internet, ma soprattutto sono capaci di trasmettere in streaming, naturalmente tramite le app scaricabili da Play Store, tutti i programmi nelle varie piattaforme quali Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, RaiPlay, Disney Plus e molto altro. Questi contenuti sono fruibili tramite connessione Wi-Fi o tramite LAN cablata e sono più o meno gestibili dagli screen reader presenti a bordo dei televisori. Non a caso, quelli che ho citato sopra sono appunto già accessibili e solo se abbiamo sottoscritto un abbonamento con chi gestisce queste piattaforme. Le Smart TV sono tutte chiacchierone, nel senso che sono tutte dotate di screen reader? Purtroppo no. In questa puntata di Orizzonti Multimediali, che sarà sempre possibile riascoltare in podcast, i tecnici di Invat, che da tempo seguono gli sviluppi e l'evoluzione di decoder e televisori accessibili, vi illustreranno marche, modelli e suggerimenti per gestire al meglio l'eventuale aggiornamento del vostro sistema televisivo.
Eccoci qui allora, Marino. Queste tutte
Eccoci
le
qua.
News di cui andremo ad approfondire.
Sì, sì, sì. Come vedi c'è di che parlare. Io tra l'altro riprendo l'ultima frase dell'ICT News, perché essendo soprattutto questa una puntata monotematica legata appunto a un argomento su cui ci sono molte domande, la potete riascoltare anche in podcast per chiarire un po' anche ad altre persone o girarla ad altre persone. Ovviamente salutiamo anche quelli che stanno ascoltando il podcast registrato e direi che potremmo cominciare. Io mi rifaccio un po' a quello che è stato detto fino ad oggi relativamente al digitale terrestre, ossia ritorno un po' alle origini, quello che è il formato digitale, chiaramente che è andato a sostituire un formato analogico. Faccio solo un piccolo cappello e poi passo la parola al nostro principale protagonista di questa puntata di oggi, proprio per raccontarvi invece quelle che sono le differenze, anche perché nell'ICT News abbiamo volutamente lasciato una descrizione che è quella per lo più diffusamente giornalistica e che forse ha tratto un po' in inganno, ha fatto credere alle persone che già adesso, oddio, il mio televisore fra pochi giorni non funzionerà più. In realtà spiegheremo che non è così, ma tornando alle origini, proprio per includere tutti, diciamo che nel 2010 c'è stato questo passaggio, abbiamo buttato via quella che è stata la televisione di sempre, che era un sistema analogico, ciò significa un po' come il giradischi, il registratore a cassette, e la fotografia, cioè significa che erano chiusi su se stessi, cioè quindi avevano una funzionalità legata soltanto alla funzionalità del TV. Sono nati come gli smartphone, sono nati anche gli smart TV, e la tecnologia appunto permette oggi di avere non solo le audiodescrizioni, di avere più lingue, di avere la possibilità appunto di fruire di contenuti streaming, la famosa Rai Play che abbiamo sul televisore, eccetera eccetera, che una volta ovviamente era relegata a quel povero ma storico televideo che tutti ci ricordiamo, ma più i nonni ricordano. Ecco, quindi partendo da qui io passerei la parola a Rocco proprio per spiegarci un po' che cos'è questo DVB, tutte queste sigle che un po' a volte spaventano, confondono T1, T2, eccetera eccetera, e dove siamo arrivati oggi, diciamo, con questa tecnologia. A te, Rocco, la parola, ti ascoltiamo con molto interesse.
Allora, buonasera ancora. Allora, innanzitutto volevo dare una notizia che potrebbe essere una bomba. In pratica, il 20 ottobre lo switch off non ci sarà.
È già questa, insomma, perché non ci ha capito nulla, come è un'ottima notizia, direi.
È un'ottima notizia.
Partiamo proprio con...
Allora, diciamo che è stata, come diceva Marino giustamente, è stata una notizia un po' diffusa in maniera anomala, no? Perché non so se è stata fatta per errore, per mancanza di tempo, non lo so, questo poi non sta a noi magari giudicarlo, però comunque hanno creato tanta confusione nelle persone. E spavento, perché comunque una famiglia che deve affrontare il costo di un TV, insomma, non è da poco, anche perché poi in casa adesso ne abbiamo più di una, purtroppo, o per fortuna, non lo so. Comunque, il 20 ottobre ci sarà semplicemente lo spegnimento del segnale digitale normale, non HD. Quindi, cosa succederà? Spegneranno la prima fascia del segnale digitale, che è nata appunto nel 2010, sostanzialmente per i primi TV a LED, quindi i primi TV LCD che abbiamo acquistato, quelli belli mastodontici per intenderci.
Certo.
Che non hanno la possibilità di avere un HD, cioè una frequenza HD o una frequenza full HD, che sono quelle più diffuse sostanzialmente. Quindi in sostanza il 20 ottobre si spegnerà qualche TV, ma proprio diciamo le primordiali TV a schermo piatto. E nemmeno tutte, perché poi che cosa succederà? Il 20 ottobre spegneranno soltanto qualche canale di Rai e qualche canale di Mediaset. Gli altri continueranno ad andare tranquillamente, ancora per altri 4-5 mesi. Poi, vabbè, diciamo che il calendario è cadenzato nell'arco del 2022, per ovvi motivi è stato spostato comunque, perché prima ne era previsto un po' prima. Però, diciamo che non sto a darvi tutti i dati tecnici, perché secondo me creiamo solo confusione nelle persone, perché andranno spegnendo altre frequenze, però sempre collegati a non HD, cioè a non alla frequenza HD.
Sai cosa è successo, Rocco? Il fatto che non spengono tutte, non c'è l'off come avevano previsto, perché loro si sono basati su quello che è stata la richiesta di avere il bonus decoder o il bonus TV. Quindi hanno praticamente si sono adeguati in base alle richieste che negli ultimi, diciamo, 15-20 giorni hanno avuto un incremento, ma prima era proprio la curva era quasi piatta, c'era richiesta,
no, ma non erano nemmeno pronti a livello tecnico a spegnere ancora tutto, perché comunque diciamo che la pandemia purtroppo ha fatto slittare anche questi tempi. E quindi tranquillizziamo le persone, non correte a comprare il TV per il momento, a meno che non è proprio necessario, cioè avete voglia di comprare un TV o ne avete bisogno. Allora, in questo caso, poi nel corso della trasmissione vi daremo qualche consiglio. Il vero switch off, se non viene ancora spostato, avverrà a fine 2022 e sarà nazionale. Quindi questa volta hanno deciso di farlo tutta una volta praticamente, Prima era stato organizzato per regioni, per macro regioni, diciamo così, per fasce diviso tre, praticamente hanno diviso l'Italia in tre pezzi, però sostanzialmente adesso, almeno dalle ultime notizie che abbiamo, hanno preferito farlo a fine 2022, quando saranno pronte tutte quante le regioni, si passerà al DPDP2. Quindi diciamo che sostanzialmente oggi come oggi non accadrà nulla di particolare. Per avere, noi, per esempio, la persona non vedente o la persona non pratica, come faccio a sapere se la mia TV è in HD o non è HD? È semplicissimo, basta sintonizzare la TV sul canale 501 o 502 o 503, che sarebbero i canali Rai HD. Se mettendo il 501 appare Rai 1, state tranquilli che la vostra TV funziona. È una cosa diversa dal canale 100 e il canale 200. Quello è riferito semplicemente al nuovo protocollo che partirà l'anno prossimo. Però adesso ci interessa questo. Cioè, ci interessa sapere che la nostra TV è almeno in HD o Full HD o quello che è sostanzialmente 4K. Poi vabbè, poi arriviamo su livelli che ovviamente sono nuove, quindi non hanno problemi di sorta. Quindi fate questa prova, il canale 101, Rai 1, se sintonizzando il 101 appare Rai 1, per ora diciamo che i soldi li teniamo da parte. Anche perché, come avete notato nell'ultimo
501.
Periodo...
501.
501, sì.
Perché avevi detto 101, vabbè.
Come?
No, diceva... No, che
avevi detto 101, per non confondere, perché con il 101 si va a vedere.
No, no, 501, 501. Mm-hmm. Allora, stavamo dicendo che praticamente le TV attualmente hanno aumentato, cioè le TV, i negozianti e quant'altro, le società, hanno aumentato i prezzi, un po' per la crisi del famoso microchip, che insomma ci sta questa crisi mondiale, e quindi la materia prima per costruire proprio i televisori è molto molto bassa, quindi automaticamente i prezzi, quando la richiesta c'è, i prezzi salgono. E un po' perché comunque con questa gara all'acquisto del nuovo decoder o del nuovo televisore se ne approfittano, e quindi i prezzi stanno salendo. Ovviamente, come dicevo annunziando giustamente prima, ci sono dei bonus che possono essere applicati all'acquisto di una TV, e quindi magari se poi aspettiamo troppo il bonus non ce l'abbiamo più. Però, come mi diceva un negoziante l'altro giorno, praticamente il bonus di 100 euro va a togliere solo l'aumento che c'è stato nell'ultimo mese del costo di una TV sostanzialmente, quindi... Se la TV al canale 501 funziona, aspettiamo. Questo è il mio consiglio.
E perché ci possono essere, come sapete benissimo, ulteriori automazioni, funzioni in più, eccetera, eccetera. Quindi comprare un elettrodomestico di questo tipo, diciamo troppo presto, soprattutto in una fase di transizione come questa, chiaramente, per carità, va benissimo, però se si aspetta l'ultimo modello, forse è anche più strategico dal punto di vista di dire magari ho una funzione in più che, mannaggia, ho comprato troppo presto e non ce l'ho.
Anche, sì, perché l'evoluzione è continua comunque. Poco tempo, non so se per fortuna o meno, perché comunque la tecnologia fa passi da gigante. E poi magari in seguito, nel corso della trasmissione, spiegheremo alcune... prerogative su alcuni TV che stanno per arrivare o arriveranno l'anno prossimo, che sono davvero molto interessanti, soprattutto per chi ha qualche problema, ma anche per chi semplicemente vuole qualcosa di moderno, di diverso dal classico televisore col telecomando, diciamo così.
Bene, Marino?
Ah, guarda, io a questo punto innanzitutto visto l'argomento Invito anche i nostri ascoltatori a mandarci intanto delle domande, in modo tale che nella terza parte abbiamo spazio anche per rispondere un po' a curiosità. Nella terza parte daremo qualche informazione in più anche su questo discorso del bonus, che era un argomento così che è saltato fuori adesso, ma lo avevamo messo un po' in scaletta dopo. E quindi daremo anche lì ancora qualche informazione. Per adesso la notizia che appunto ci tenevamo a chiarire oggi per molte persone che ci hanno scritto era proprio quella che in effetti non succede quasi nulla. La cosa importante è che ricordiamoci che dovremo risintonizzare il nostro decoder o il nostro televisore, perché naturalmente ci sarà un po' uno stravolgimento dei canali. Quello che non so se il 501, 502, ossia tutti i canali in HD che ci sono adesso, continueranno ad avere la numerazione 501. Questo ma magari
Non
forse
c'è stato,
Rocco.
non ho trovato nulla, nessuna informazione in rete al
Ecco,
momento.
anch'io ho guardato perché ricordiamoci che per abitudine tante persone dicono metto sul primo canale, sul secondo canale, quindi premono l'1 per Rai 1, 2 per Rai 2, 3 per Rai 3. Ecco. E sono proprio questi i canali che verranno spenti, cioè i canali che sono nati appunto con lo standard, chiamiamolo PAL, con la definizione standard cosiddetta, cioè il 720x576, e che quindi non saranno più. Quindi sui nostri telecomandi di solito c'è anche la possibilità attraverso una tabella di riabbinare il canale 501, per esempio, solo alla pressione del tasto 1. Questo quindi sarà un'abitudine che o dovremo prendere nel digitare sempre 501 a seguire, perché poi abbiamo 501, 502, 503, rispettivamente Rai 1, Rai 2, Rai 3. 504, 505, 506, i tre canali Fininvest, quindi Rete 4, Canale 5, Italia 1, e 507, la 7. Ecco. Quindi esattamente mettiamo un 500 davanti rispetto ai classici pulsanti che eravamo abituati a premere ancora prima, insomma. Quindi questa è un po' la differenza proprio da un punto di vista operativo. Per il resto, per ora non c'è niente da fare. È chiaro che io, per esempio, a casa ho un vecchio televisore a plasma, di quelli Panasonic prima generazione, e che chiaramente dovrò dotare di decoder, perché comunque il televisore funziona benissimo. E tra l'altro, dopo che parleremo di decoder e di marche anche di decoder, ci sono delle soluzioni carinissime, addirittura grande come una chiavetta USB. Quindi veramente andiamo a far scomparire questo problema. Anche esteticamente all'interno del nostro TV. Quindi volevamo appunto tranquillizzare un po' tutti, perché ripeto, sono arrivate tante richieste di persone allarmate che stanno correndo negli store, e però chiaramente con le problematiche nostre, a maggior ragione, non sanno come destreggiarsi, e quindi per questo abbiamo voluto una volta dedicare una puntata di Orizzonti Multimediali a questo argomento. Allora, se siete d'accordo, io prima di passare all'argomento successivo, ossia di capire quali sono le marche, i modelli, eccetera, eccetera, che possono fare a caso nostro, e quindi ridare la parola al nostro Rocco, io direi che con i nostri fantastici tecnici che saluto, che prima non ho salutato, e mi scuso,
Che sono
potremmo
qui. Dai,
fare. Lo so che sono lì, devo venirli a trovare, spero molto presto.
dai, adesso insomma, un po' più di
Sì,
tranquillità
dai.
c'è.
Direi di sì. Pensa che io sono arrabbiato adesso perché hanno detto che dai 60 anni in poi si fa il terzo vaccino, e mannaggia, ci rientro per pochissimo tempo, però mi tocca. Quindi avrò anche il terzo vaccino, quindi
Avrai
state
anche
tranquilli.
il terzo, ma devono essere passati 6 mesi, però. Non ti
Devono
preoccupare.
essere passati 6 mesi, sì, è vero.
Sì.
Ma è fino a ottobre, sai, fino a ottobre.
Ah,
Vabbè,
ecco.
vediamo cosa succede.
Vediamo.
Tralasciamo questo argomento triste, rimaniamo sugli argomenti di intrattenimento, e direi facciamo uno stacco musicale, poi riprendiamo con la nostra trasmissione.
must be youth that keeps us feeling strong. I see it in a face that's turned to ice. And when she smiles, she shows the lines of sacrifice. And now I know what they're saying as our sun begins to fade. And we made our love on wasteland and through the barricades. Father made my history and fought for what he thought would set us somehow free. He taught me what to say in school. Learned it off by heart, but now that's torn in two. Now I know what they're saying in the music of the parade. We made our love on wasteland and through the barricades. Same and feel all of this strife. So come to me when I'm asleep. We'll cross the lines and dance upon the streets. And now I know what they're saying as the drums begin to fade. And we made our love on waves. Another
Eccoci qui.
Posso dire da brivido?
Sì, bella.
You the Barricade è un, per me il più bel brano degli Spandau, veramente. Sì. Grandissimi i nostri tecnici, la scelta musicale è sempre azzeccatissima. Lo dico da DJ in questo momento, poi chiudo.
Giusto.
Ma sai che non resisto quando c'è bella musica.
È proprio emozionante.
Vero? Bellissima canzone. Sì, sì. Tra l'altro abbiamo un gruppo che ha fatto degli album negli anni 80, anni 90, uno più bello dell'altro. Ok, mi fermo qui, se no cambio programma, poi mi licenzio.
Un DJ un po' fan anche, direi. Comunque, dai.
Allora, riprendiamo la nostra chiacchierata. Ricordo che...
Posso dire una cosa?
Prego, vai, Nunzio. Prego.
Pensavo a quello che diceva prima Rocco, no? Diceva... L'anno prossimo arriva un po' di novità, arrivano delle cose importanti per la nostra categoria. Non facciamo però che noi aspettiamo sempre la novità, aspettiamo la novità, aspettiamo la novità, come si fa anche con i computer a volte, no? E poi non acquistiamo mai. Bisogna fare attenzione che quando si acquista bisogna acquistare quello che è uscito ultimamente, non acquistare vecchio. Mi sentivo di dire questa cosa perché a volte succede che tra noi si rincorre sempre quello che deve arrivare e poi non si cambia mai.
Uh-huh. Questo è vero, hai ragione, specialmente sul mondo dei PC, è un classico. Si aspetta perché deve venire fuori la versione nuova, sui telefonini, stessa cosa. Beh, qui direi che il muro c'è, perché se adesso ci salviamo, appunto alla fine del 2022... Chiaramente sì, diventa buio il televisore.
Sì,
un po'
sì, un'altra cosa da dire è che di fare attenzione alle promozioni. Fate attenzione perché poi ci possiamo trovare con degli apparecchi che sì funzionano con l'HD, ma magari sono quelli che vecchi che non hanno poi le funzionalità nuove.
Adesso ci racconterà tutto il nostro Rocco, perché in questa seconda parte entriamo proprio nel vivo, che è quello che sicuramente interessa più di tutto, ed è proprio il discorso di dire che cosa andiamo a comprare, che cosa c'è sul mercato. Abbiamo capito che i nostri TV sono degli smart TV, quindi sono dei personal computer sostanzialmente all'interno, che hanno tutta una serie di funzioni, che hanno dei sistemi operativi e quindi pariteticamente a quello che succede con i sistemi operativi Apple piuttosto che con Android, abbiamo dei sistemi di lettura e di assistenza vocale, eccetera, eccetera. Ma direi di capirci un po' più di cose. Mi scuso, Chiara, se ovviamente saremo un po' espliciti nel nominare marche e prodotti, ma mi sembra che sia una guida tecnica, per cui non ha nessuna valenza commerciale. Quindi a questo punto io passo la parola a Rocco per raccontarci un po', darci un po' questo panorama su quello che noi possiamo acquistare.
Sì, allora innanzitutto ci astendiamo dai prezzi, quindi non facciamo pubblicità.
Chiaramente.
Allora, diciamo che per fortuna il panorama delle TV smart parlanti, e intendo parlanti con, come diceva il profilo iniziale della trasmissione, si intende una TV parlante, una TV che ha una sintesi vocale, quindi una guida vocale, uno screen reader a bordo. Si sta ampliando. Questo è una notizia molto, molto importante, perché diciamo che la prima a mettere una sintesi su una TV è stata la Samsung. Già nelle prime smart che presentò questa guida vocale, all'epoca fece molto scalpore, però già cominciava ad aprire un mondo, no? E era un po' limitata all'inizio, perché ovviamente, però già sapere il canale, sapere leggere la guida, magari sapere che film stanno trasmettendo, già all'inizio era qualcosa di stupefacente, no? Come sempre quando c'è una grossa novità. E poi per fortuna ci sono state grosse case, vedi Google, che ha pensato di prendere il suo sistema operativo e trasformarlo in un Android TV, cioè un sistema operativo dedicato alle TV. Questo, ovviamente, le case costruttrici di televisori hanno trovato diciamo, la gallina dalle uova d'oro, perché hanno avuto la possibilità di implementare in un bel televisore, l'ultima generazione e quant'altro, un sistema operativo che funziona e che soprattutto è pieno di tante applicazioni, perché comunque lo store di Google è immenso, come ben sapete, no? E questo ci ha dato la possibilità, appunto, di avere il famoso talkback attivo sulle TV Android. La prima, diciamo, che ha preso in mano questo sistema operativo, ovviamente l'ha personalizzato nel suo mondo, nel suo sistema, che è la Sony, ha fatto anche qualcosa di più. Probabilmente, vedendo lo sviluppo degli screen reader e quant'altro, ha deciso di installare nelle proprie TV, oltre al sistema di Android, quindi il TalkBack, un proprio screen reader, chiamato semplicemente così, e quindi basta attivarlo nelle impostazioni e la TV con il motore di Google, quindi usa le sintesi vocali di Google, ci dà la possibilità di gestire la TV in maniera molto semplice, molto discreta. Io dico sempre così perché diciamo che la Sony ti dà una guida, però non parla sempre, nel senso che se cambi canale non ti dice niente a meno che non premi un tasto e glielo chiedi. Cioè, se vuoi sapere dove sei, premi quel pulsante e ti dice, che ne so, canale 22. E per chi magari non convive con persone vedenti è importante, perché comunque tu puoi avere la tua indipendenza, però non dai fastidio magari a, che ne so, uno che sta guardando un film o la moglie che si sta leggendo il giornale sul divano accanto a te e dice, oh, ma che vuole questa, parla sempre, e magari può essere fastidioso. Invece, con altre marche, vedi LG, la LG ha presentato un sistema operativo sviluppato da Linux, quindi ha preso il famoso sistema operativo molto caro a Marino, Linux, e l'ha implementato sulle TV. Facendo questo, ha creato un sistema che si chiama WebOS, molto valido, talmente valido che circa 35-36 case costruttrici di TV hanno deciso di prenderlo in considerazione e installarlo nelle proprie TV. Quindi, tra qualche tempo, non so, ma i tempi tecnici che hanno le varie case costruttrici, avremo in giro molte altre TV con il sistema operativo di LG con lo screen reader a bordo. Perché anche LG ha avuto questa idea di installare uno screen reader con la voce di Alice, che molti non vedenti conoscono perché è la voce, una delle voci dell'iPhone, e diciamo che è gradevole, solo che a differenza della Sony, che è più discreta, la LG è una TV molto chiacchierona, perché permette di sapere quando si cambia canale, il canale, il film che stanno trasmettendo, e addirittura ci dice anche se è audio descritto o meno, quindi ci dice se è un canale Rai, per esempio, ci dice premere il tasto giallo per attivare l'audiodescrizione. Diciamo che è molto, molto completo come dialogo che ha la TV. Di queste tre marchi, questi colossi, perché non hanno bisogno di pubblicità, sono talmente famose che ne esistono di diverse fasce di prezzo e di diverse dimensioni. Allora, la LG fa il modello più piccolo, che è una 24, quindi diciamo che la TV da cucina o da camera da letto è già smart, quindi è già con la sintesi a bordo, è già con tutte le app preinstallate, quindi qualcuna da installare, e ha un prezzo molto, molto irrisorio. Non lo diciamo per non fare pubblicità. La Samsung, diciamo che la parte smart parte da 24, però la sintesi purtroppo si trova dalla 32 in su. Perché ho provato una 24 pollici, ma non c'è stato modo di attivare la sintesi, non era presente, quindi probabilmente non l'hanno installata nella 24, ma dalla 32 in poi è presente la sintesi vocale. La Sony parte con il sistema Android dalla 43, quindi abbiamo il modello, la KDL43, che diciamo la attualmente la versione base, la più economica, che è una Full HD da 43 pollici con il sistema Android 7. E da questa TV in poi, a salire, sia lo screen reader di casa Sony che il TalkBack integrato. Ovviamente tutte le app di Google, perché è proprio il sistema operativo di casa Google, quindi Android TV. Poi ci sono delle new entry. Abbiamo la TCL, che è una marca nuova, diciamo, nel mondo delle TV, è meno famosa delle altre, però questo marchio, diciamo che è una fascia più economica, ha messo il sistema Android TV anche sulle 30, dalle 32 in su. Quindi diciamo che se vogliamo un Android TV smart, possiamo acquistare tranquillamente una TV da 32 pollici e magari sistemarla in un ambiente più piccolo, che ne so, in cucina, per dire. A differenza della Sony, però, non ha uno screen reader di proprietà, quindi utilizza il TalkBack di casa Google, che a mio avviso comunque ha qualche limite a livello non di gestione della TV, ma a livello della gestione di alcune applicazioni, tra tutte DAZN, visto che siamo in periodo di calcio, quindi è importante per molti. Purtroppo lì ha qualche limite, ma è un problema di DAZN, non è un problema della TV, perché diciamo che è un'app nuova, quindi alcuni parametri non li rispetta al 100%, abbiamo questi piccoli problemi di fluidità, insomma, della sintesi sulla sua piattaforma, purtroppo. E poi è arrivata la famosa Xiaomi, la casa cinese che ha sbaragliato il mondo con i suoi smartphone economici di grosse prestazioni, ha portato in Europa le sue TV. E anche la Xiaomi adotta un sistema Android, però non è un sistema Android TV, ma diciamo che è derivato dall'Android utilizzato per i tablet. Quindi hanno fatto questa specie di mix, però sempre molto semplice, molto diretto, molto facile da gestire con le freccette e quant'altro, dove si può attivare tranquillamente la sintesi vocale, e anche questa qui parte da 32 pollici. Calcolate che la Xiaomi ha comunque dei prezzi molto concorrenziali, insomma, rispetto alle altre che ho presentato prima. E però diciamo che sia questa che l'HTC, la CTL, sono diciamo a livello di pannello, quindi diciamo che se qualcuno in casa ha se si deve utilizzare come seconda TV o come da persona non vedente, quindi diciamo, a me non mi interessa che lo schermo sia perfetto, abbia i colori bilanciati al 100% e quant'altro, allora diciamo che possono essere tranquillamente acquistabili, secondo il mio punto di vista. Invece se si vuole qualcosa di qualità, ovviamente bisogna andare sui brand, quelli più importanti e purtroppo più costosi. Poi c'è qualcosa di strano che è stato presentato da un'azienda italiana, che è stato presentato, diciamo, quest'anno, ed è una TV senza tuner TV. Che cos'è una TV senza tuner TV? Praticamente è un televisore che non ha il sintonizzatore. È semplicemente uno schermo smart, quindi con tutte le applicazioni che può avere una TV, però non ha i canali TV. E nello stesso tempo ha la possibilità comunque di vedere i canali, perché tu c'hai RaiPlay, c'hai Infinity, c'hai Mediaset Play, quindi c'hai tutte le parti. Allora, aspettate un attimo che
Non ci sentivamo più.
Diciamo che ci sono tutte le applicazioni con le quali puoi vedere lo stesso la televisione.
Sì, 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 sì.
Come facciamo da computer in pratica.
Esatto, quello che si vede, come, solo che a differenza di essere un PC, quindi questo qui ha un pannello, parte da 43 pollici a salire fino a un 85 pollici, quindi un cinema vero e proprio, e ci dà la possibilità di installare di installare tutto quello che ci serve praticamente per vedere i nostri film in streaming, quindi soprattutto Netflix, Amazon Prime, insomma quello che noi più utilizziamo, da Zone. E questa TV utilizza Android come sistema operativo e ci dà la possibilità di attivare il talkback. In più, l'azienda che cosa fa? Una TV senza tuner, quindi senza la possibilità di vedere i canali, non paga il canone, ovviamente, e quindi ci dà la modulistica per disdire il canone. In questo caso, no, ma se ne occupano tutto loro, praticamente loro ci mandano a casa la TV, ci mandano la modulistica e noi dobbiamo solo firmarla e inviarla all'agenzia delle entrate e non paghiamo il canone.
Perché di fatto effettivamente è più quasi un PC che non una TV.
Sì.
Quindi, si va. Tra l'altro la discussione anche qui, anche sui PC, c'è una discussione molto accesa su se sì. Canone o non canone. Quindi...
Sì, e prossimamente ci faranno pagare il canone anche su
PC. Sì, perché sì, solo no. Quello. Qualche modello viene considerato appunto utilizzabile anche come TV. Sì. Quindi
c'è si chiama Nixev la TV che dicevo prima, che è costruita a Modena, questa TV non TV.
La non TV.
La non TV, sì.
La TV. Ma d'altronde adesso i contenuti streaming stanno avendo sempre più successo. Io farei un parallelismo, anche se ovviamente si tratta di un decoder, con l'Apple TV. L'Apple TV di fatto non ha un sintonizzatore integrato, è un decoder.
Oppure con la Amazon Fire Stick TV.
Anche con la Fire Stick è la stessa cosa, no? Quindi...
Ormai diciamo che lo streaming la fa da ma anche le partite sono in streaming, quindi sostanzialmente si sta spostando tutto il mondo
ci sarebbe da discutere, perché a questo punto RaiPlay per esempio è un'applicazione che ti dà modo di vedere i podcast della Rai, ma anche di vedere le dirette, no?
Sì.
E lo fai attraverso internet, quindi questa TV di cui accennavi molto probabilmente ha la possibilità anche di caricare l'app di RaiPlay, perché
è già prevista, sì. Utilizzando poi lo store di Google non abbiamo limiti sostanzialmente,
le nuove TV
loro lo chiamano il tablet gigante, perché comunque, scusami Giuseppe, dicevi?
Dice, anche le nuove TV danno la possibilità di installare le applicazioni, la puoi utilizzare come normale TV, in più hai la gestione delle applicazioni, quindi ormai sì, sono dei PC sì. Veri e propri. Quindi.
Eh sì, sostanzialmente sì. No, vabbè, io giusto perché c'è stato in una trasmissione di qualche tempo fa che abbiamo fatto con Nunziante, che l'avevano chiesta questa TV e allora ho fatto un po' di ricerche.
Certo.
E abbiamo scoperto che tra l'altro ha la possibilità anche di attivare la sintesi. Poi, che cosa succederà l'anno prossimo? Il colosso mondiale del commercio, quindi Amazon, presenterà le sue TV. Succederà a dicembre negli Stati Uniti e probabilmente l'anno nuovo arriveranno anche da noi. Quindi era questa la
novità.
La novità, perché le Amazon TV non avranno più un telecomando. Saranno con Alexa integrato, avranno la possibilità di avere tutto a comando vocale, sì. Quindi sarà una TV differente.
Praticamente inficiati i sordomuti, purtroppo.
Purtroppo sì. Ma io sono convinto che è solo pubblicità che dice che non avrà un telecomando, però secondo me ci sarà un telecomando.
E anche secondo me non è possibile, insomma, anche perché... Poi, ripeto, se c'è confusione in famiglia, uno sta parlando, eccetera, eccetera, quell'altro sì. Cambia canale, vorrei già fare una scenetta comica, insomma, su una cosa del genere.
Sì,
onestamente.
Però,
se andiamo all'eccesso, insomma.
Sì, comunque, sì. Si parla di TV da 43 pollici sulle 300 euro, quindi diciamo che il prezzo dovrebbe essere concorrenziale. E sicuramente la qualità non sarà male, perché conoscendo Amazon, insomma, di solito i suoi prodotti sono validi.
Certo.
Quindi, e poi sicuramente avrà probabilmente la possibilità di attivare a bordo il loro lettore di schermo, che c'è sia nelle Fire Stick TV che sui dispositivi Echo Show, che sono previsti di sintesi vocale. E quindi anche lì avremo magari un'altra TV parlante, tra virgolette.
Adesso stanno facendo anche, mi pare che si chiami Armo, Argo, non so come si chiama, il nuovo robot di Amazon che è stato presentato, no? Il robottino che ti porta la bottiglia di birra,
sì.
Non so se hai visto il film.
Astro.
Sì. Quindi insomma possiamo spaziare quanto vogliamo su queste cose, che chiaramente. Però è interessante quando tu hai parlato delle app, perché chiaramente qui abbiamo scandagliato più piattaforme.
Sì.
Quale la criticità potrebbe essere l'accessibilità delle applicazioni, no? Tu hai parlato di qualche problema con DAZN,
sì.
Però la domanda per esempio sia sul sistema di LG che sul sistema di Sony che di Samsung, se tu hai verificato o se sai a livello di accessibilità di quelli che sono, non so, il Prime Video piuttosto che YouTube,
allora,
piuttosto che Netflix.
Allora, Netflix è accessibile su quasi tutte le piattaforme, tranne su qualche modello della LG, dove non si capisce il motivo. Televisori uguali, le stesse dimensioni, stessa serie, su una parla, sull'altra diventa muta. E non si riesce a capire se è una versione del filmare della TV stessa, perché poi il sistema operativo è uguale, quindi non è una questione di sistema operativo.
Infatti la piattaforma è la stessa, sì.
È la stessa, sì, sì. Mentre Amazon Prime funziona un po' su tutte, quindi nessuna problemi di sorta, si gestisce benissimo e è utilizzabile, come anche Disney Plus funziona dappertutto. Mm-hmm. RaiPlay...
È un problema
lo sappiamo.
Apriamo un oceano, no?
Abbiamo un tasto molto pericoloso.
Però devo dire che con Android TV si riesce comunque a gestire. Diciamo che anche la Samsung col suo sistema
di Io con Samsung non riesco a fare niente. Appena azioni il replay non vai da nessuna parte.
Sì. Sì, ma nemmeno anche LG. Sony la gestisce, più o meno si riesce
comunque... Perché quello la gestisce tramite Android.
Tramite
quello Android. Purtroppo lo screen reader sarà perché il mio televisore c'ha già 4-5 anni, quindi c'è il sistema operativo vecchio, è aggiornato, ma si vede che non hanno fatto ulteriori passi avanti con l'accessibilità. Perché praticamente tu non appena entri nella gestione delle app, no, all'interno del televisore, appena azioni RaiPlay non vai da nessuna parte più, mentre per esempio YouTube lo gestisci quasi tutto e altre applicazioni, ma non mi ricordo, anche Netflix e qualche altra cosa riesci a muoverti abbastanza agevolmente. Quando apri queste app che non sono rese accessibili dalla Rai o da altre, non si va proprio. Il televisore diventa un televisore normale, muto.
Muto, sì.
Beh, no, indubbiamente. Ma... Prego.
No, dicevo, secondo me, secondo le prove fatte e quant'altro, diciamo che se una persona cerca una TV smart per gestirsi lo streaming nel migliore dei modi, deve prendere una Sony. O una Sony o comunque un Android TV. Perché, come diceva giustamente Nunziante, l'Android ha delle linee guide che comunque devono rispettare gli sviluppatori, quindi sostanzialmente le app più o meno devono essere accessibili. E quindi sotto il profilo smart, quindi dello streaming... Sony o comunque Android. Se una persona invece cerca, dice io voglio la TV che mi deve dire il canale, mi devo poter gestire, che ne so, la risintonizzazione dei canali, visto che ci saranno spesso, ma secondo me queste
infatti.
Diciamo che LG e Samsung su questo aspetto ti seguono passo passo, proprio come un bambino, ti prendono per mano e ti dicono premi qua, fai là, così, quindi ovviamente si deve essere un minimo di infarinatura, cioè per sapere dove sono le impostazioni e quant'altro ci vuole.
Poi ci sono anche dei modelli, soprattutto in LG, che hanno sul telecomando il microfono, quindi
sì.
Puoi utilizzare una sorta di...
Sì,
di
però non ti fanno... Video, ma... No, ma... Allora, praticamente il tasto ce l'hanno tutte le... Diciamo, care. Sì, hanno la possibilità tutti questi grossi marchi di avere una guida, un assistente vocale, che sia Google o che sia Alexa stessa addirittura. E quindi con questo pulsantino che è posto più o meno in alto, comunque è riconoscibilissimo perché si distingue dagli altri, è possibile dargli dei comandi direttamente alla TV e magari ci metti su Italia 1, metti su Canale 5, oppure apri audiodescrizioni o quant'altro, insomma.
Beh, diciamo che a questo punto la domanda che mi sorge un po' spontanea è quella relativamente allo starting, no? Cioè, c'è bisogno, cioè, si può fare da soli l'attivazione del TV, la sintonizzazione fin dalla prima accensione, oppure c'è bisogno comunque di una persona vedente, almeno per il primo avvio, per il setup che mi dia la possibilità appunto di attivare quella che è l'assistente vocale, eccetera, eccetera.
Per
Samsung ho dovuto farlo attivare da un vedente, non era previsto.
sì. No, purtroppo sono tutte così. Cioè, sostanzialmente, qual è il problema? Che quando si accende una TV nuova, a schermo appare la regione, quindi ci chiede dove siamo. E lì non parla, cioè non ci sono
Certo.
più che parlano, quindi va impostata la lingua. E allora si può fare così. Io ho fatto così, non dico l'esperienza proprio personale. Presa la TV, aperta in negozio, fatta impostare la lingua, collegata al wifi del negozio, ho fatto attivare la sintesi e me la sono portata a casa. Tutto il
Ah.
resto l'ho
Beh,
fatto da solo.
questo è un ottimo consiglio, direi che possiamo girarlo tranquillamente ai nostri
Sì, ma
ascoltatori.
non sempre lo puoi fare perché se
Sì.
tu vai ad acquistare in un supermercato, per
Non
esempio,
te lo
questi
fanno, sì.
non te lo fanno. Se vai in uno store di elettrodomestici, non te lo fanno. E addirittura ci sono dei posti, anche grossi supermercati di elettrodomestici, no? Che non sanno che la televisione al suo interno lo screen reader.
No, secondo
Infatti
me non si
questo.
ande, non lo sa nessuno di questi qua.
Questo è il problema che io accennavo a inizio puntata, no? Proprio il fatto che se tu vai dal commesso nel negozio tradizionale e li metti in difficoltà, per questo
Sì.
dobbiamo cercare noi di dare più informazioni possibile. Io direi se siete d'accordo e se è d'accordo anche la
Sì, io vi
nostra
sto ascoltando,
stima
un paio
Chiara,
di persone mi hanno fatto delle
ecco.
domande, se volete aspettiamo ancora un po', se volete portare avanti
Facciamo
questo.
cosa dici? Facciamo ancora un piccolo stacco musicale e poi vediamo quali sono le domande che sono
Ok,
arrivate.
perfetto, va
Va bene?
bene.
Perfetto, alla regia allora. Thank you.
Eccoci, siamo pronti a rientrare. Tra l'altro, nel frattempo ci ha contattato Salvatore Romano, e che dovrebbe collegarsi anche lui qui su tramite Zoom, perché voleva intervenire. Intanto io direi ai ragazzi di mandare il messaggio che ci è arrivato vocale da Stefano Tommasoni su questo argomento. Grazie.
Buongiorno a tutti, sono Stefano. Vorrei sapere quali sono i televisori che funzionano con Alexa. Grazie.
Inizierei nel rispondere a questa domanda. Pronto? Mi sentite?
Sì.
Ok.
Ci siamo, ma io non ho sentito la domanda però.
Non avete
sì,
non si è sentito?
Non si è sentito.
Allora la rimandiamo.
Buongiorno a tutti, sono Stefano, vorrei sapere quali sono i televisori che funzionano con Alexa. Grazie.
Avete sentito?
Sì, 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 sì. Oh, adesso okay. È arrivato forte e chiaro.
Perfetto.
Rocco, a te la parola.
Allora, i televisori che funzionano con Alexa. Allora, diciamo che bisogna capire che cosa intende lui per funzionano con Alexa, perché ci sono alcune TV che hanno addirittura, tipo alcune LG, hanno addirittura Alexa integrata. Come diceva Marino, col tasto tu parli e ti risponde proprio Alexa, e dalla TV puoi gestire la domotica della casa, quindi accendere, spegnere le luci e quant'altro. E poi ci sono alcune TV invece che tu da Alexa, quindi ecco lì, ma si sono accese tutte, si può gestire il cambia canale, alza volume, spegni, accendi, sostanzialmente sono queste le funzioni basilari che fanno fare. Diciamo che la LG, la Samsung e la Sony hanno comunque un'app che interagisce quindi con le skill di Alexa e si può fare questo, però spesso non funzionano alla grande, diciamo che le skill lasciano un po' a desiderare. In alternativa ci sono tante altre metodologie per abbinare Alexa a una TV, tipo, non so, i telecomandi smart infrarossi, che sono delle scatoline che si attaccano alla corrente e si configurano con Alexa, e da quel telecomando tu puoi gestire qualsiasi tipo di TV. Quindi,
infatti a casa mia ho il Broadlink
esatto.
Che è il più comune, il più utilizzato, tra l'altro è comodissimo perché è un cubetto che tu tieni in salotto e in quella stanza ti permette di configurare il TV, ma anche il condizionatore d'aria che magari ha l'infrarosso, oppure le serrande, e quindi con un unico scatolottino e un'app che si interfaccia con Alexa, chiaramente hai la possibilità di comandare più dispositivi contemporaneamente, anche se i TV non hanno o sono più vecchi. Questo vale anche per chi vuole cercare di automatizzare un TV più vecchio, quindi può farlo, diciamo, c'è questa soluzione alternativa.
Marino, scusate, vi interrompo perché abbiamo anche una telefonata, e allora diamo subito la parola, così evitiamo di farlo attendere troppo in linea, a Gian Pietro da Parma. Buon pomeriggio, Gian Pietro.
Buon pomeriggio. Scusate, forse sono un po' fuori topic, però ho approfittato perché mi ero messo in ascolto solo in questo momento che non avevo visto la cosa, e ho approfittato perché vedo che c'è sia Nunziante sia che Rocco Clementelli, a cui avevo mandato una mail, ma o mi hanno dato una mail sbagliata perché non ho ricevuto risposta.
Non è arrivata.
Io volevo semplicemente chiedere informazioni, perché non riesco a arrivarci in fondo, su quell'articolo che Rocco e anche te, Nunziante, hai fatto sulle stampanti dell'Alexmark. Ho chiamato i call center, mi hanno dato dei modelli, ma in Italia non sono riuscito a trovare un posto, uno che mi dicesse dove posso andare a vedere o a reperire questi tipi di stampante. Tra l'altro ho chiesto semplicemente se la stampante come vocalizzazione aveva la lingua italiana, ma anche lì, anche quelli del call center sono stati piuttosto vaghi, anche se l'articolo appunto spiegava che il call center è perfettamente informato. Sono stati gentili, hanno fatto tranquillamente la ricerca, mi hanno dato dei modelli che per loro sono tutti vocalizzati, sia quelli monocromatici sia quelli a colori. Sì. Però,
chiedo scusa che ti interrompo un attimino, però prego, siccome prego. Abbiamo pochi minuti e l'argomento è i televisori digitali, magari vi chiederei se vi potete sentire privatamente.
Se la domanda è qual è l'email, magari ecco, Nunziante, se puoi ridare il tuo contatto.
Nunziante.esposito@wici.it Nunziante.esposito@wici.it e ti mando l'articolo, in modo da lì desumi tutto quello che ti serve.
Okay. Tra l'altro abbiamo in linea Salvatore Romano,
che
mi fa molto piacere, perché io ricordo che lui è stato proprio colui che ha iniziato con Samsung anni fa proprio questa strada, per cui con grande piacere io passerei la parola al nostro carissimo direttore Salvatore Romano.
Esatto.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Salvatore, sì, ti sentiamo
Salve direttore.
E grazie per la bella trasmissione. No, ma io volevo intervenire soltanto per chiarire qualcosa, comunque vi ascolto molto volentieri. Allora, diciamo che per amor della storia, questa forse è una cosa che non potete sapere perché in realtà non è poi mai stata pubblicata al pubblico, ma è una riposizione voluta, nel senso che il primo screen reader sul quale abbiamo cominciato a lavorare è stato fatto da Panasonic, lo diciamo, però non è mai uscito in commercio, quindi nessuno dei ragazzi qui presenti penso che lo conosca, cioè ho il piacere di averne in parte io sotto le mani, ma chissà dove l'ho anche buttato, insomma. E poi c'è il discorso di Samsung, come hanno spiegato, che quello sì è nato da una collaborazione importante con l'Unione, questo preferisco sottolinearlo, perché da nulla nasce nulla e da lì tutta l'evoluzione che c'è stata. Volevo intervenire invece rispetto a una questione tecnica che avete posto, cioè, perché secondo me è corretto far capire alle persone delle questioni che sono importanti. Allora, perché uno smart TV non può essere avviato in autonomia? Non può essere avviato in autonomia, ci sarebbe una piccola alternativa, ma poi diventa una torre di Babele, non credo che sia il caso, non so se è il caso, ritorneremo ai tempi del DOS con il BIOS, che si comandava con i terminali Braille, oggi con Windows il BIOS non lo vedete proprio, torneremo a questi argomenti. Non si avviene mai uno smart TV in completa autonomia, perché ovviamente per acquisire determinati dati, quali ad esempio utilizzare la voce, selezionare la regione, come diceva, non mi ricordo il nome, come diceva Rocco prima, no? Per fare queste cose qui si ha bisogno di connettività, quindi finché il televisore, lo dico non per essere pedante, ma perché la gente possa capire bene, finché il televisore per la prima volta non viene connesso a una rete wireless, quel televisore non potrà caricare le applicazioni di base, tra cui anche la voce, la scelta delle lingue, queste cose qui, perché vengono scaricate all'atto della installazione, quindi la prima installazione è inibita. Fatto questo, i televisori, le smart TV, sono tali perché completamente accessibili, facevano giustamente l'esempio di Samsung come di LG, nascono per gestire il televisore. Le app sono cose di terze parti, ovviamente i sistemi Android li gestiscono perché è Talkback che li gestisce, però io non ne ho una, ma al tempo ad esempio quando uscirono le prime Sony e i Philips che avevano tutti Android personalizzati, era un bel casino, tutto in italiano per farlo capire a tutti, ma non c'era verso ad esempio di utilizzare la sintonia, magari adesso sarà anche possibile, questo non lo so, perché c'era stato anche lo sviluppo del Talkback TV e questo è importante. Là, quando voi accennate, l'ho preciso questo, ad esempio a YouTube piuttosto che a Prime piuttosto che a Netflix, fate caso a una cosa, cioè quelle app sono accessibili anche ad esempio al Samsung LG, Per un motivo molto semplice, perché nascono con la proprietà dell'accessibilità e addirittura hanno, utilizzano persino la loro voce aggiuntiva, che qualche volta può diventare anche elemento di confusione. Ecco, volevo dirvi questo per correttezza, poi se non siete d'accordo mi potete contraddire, non sono la verità, perché io non seguo più purtroppo questo lavoro, l'ho seguito all'inizio e sono contento di averlo fatto, perché si è aperto insieme a Samsung veramente un mondo inaspettato. Siamo partiti nel 2013, si è aperto un grandissimo mondo, insomma, ecco, questo vi volevo dire, però vi resto qui, vi ascolto volentieri.
Grazie Salvatore.
Molto contento del tuo intervento, anche perché, come ho sottolineato prima, proprio sei stato tu il precursore, e io ricordo benissimo una presentazione fatta dal Samsung Italia, proprio di un primo televisore che allora era molto grande, non mi ricordo se un 42, una cosa
a Milano,
importante, a Milano, all'Istituto
Percepito. Sì, eravamo a Milano, esatto, è stata la prima dimostrazione, abbiamo fatto persino anche l'aggiornamento online, tutte le prove del caso. Sì.
E questo sicuramente è stata un'entratura, uno start importante per noi sicuramente. Allora, io direi che siamo quasi alla fine, Chiara.
C'è un'altra domanda, ve la giro, così insomma sì. non la lasciamo in assoluta. A scrivere Elisabetta
Cara,
da Padova.
Non voglio essere disordinato, voglio dire una cosa a Marino. Sì. Che il capotruppo, oppure io ho perso qualcosa, e avete parlato per caso, perché secondo me è una prospettiva molto importante per chi non vede, ma sicuramente l'avete fatto, se non l'avete fatto magari ne facciamo anche un'altra puntata, perché ho visto che avete parlato di Android TV, di Smart TV, se avete parlato ad esempio di soluzioni come TV Google Cast oppure Google Chrome, Google Cast, piuttosto che Fire TV di Amazon, perché questi sono, è importante, sono strumenti economici, molto economici e pienamente gestibili, oserei dire come sicuramente una Android TV. Naturalmente la sintonia è garantita dal televisore e tutto il resto può essere garantito dalla gestione di questi. Ad esempio penso che ai protagonisti di questa trasmissione sarà chiaro, se non ne avete parlato io vi consiglio di farla una trasmissione su questo.
Ah, prima abbiamo, negli argomenti abbiamo parlato sia di Fire TV che di Apple TV.
Allora l'ho perso io, me ne distrutto, allora vi chiedo scusa.
No, ma figurati, però sicuramente...
Non abbiamo solo accennato.
È interessante ritornarci, perché chiaramente... li abbiamo trattati nell'ambito proprio del fatto che oltre alle TV vere e proprie, come si accennava, c'è un'azienda italiana che ha realizzato un TV senza sintonizzatore, no? E quindi un po' parallelamente direi la stessa cosa, soltanto
per la concezione, per la concezione di quel TV, Marino. Sì. È evidente che ad esempio un qualsiasi schermo, diciamo anche da PC HDMI, con una soluzione di quel tipo lì, probabilmente è molto più economico di quella TV e fa le stesse cose.
Infatti io sono intervenuto proprio su questa cosa qua, per cui ne abbiamo accennato.
Mi chiedo scusa perché Chiara mi ammazza già ieri.
No,
mi dice,
guarda, siamo ancora in orario, assolutamente.
No, è stato un intervento più che opportuno.
Mi sembra che mi volesse licenziare. Chiara.
Noi
ho questo potere,
questo
non credo.
Questo tipo di soluzioni l'abbiamo trattato sul giornale diverse volte, sia della Fire Stick, sia di Apple TV, anche di qualche altro tipo.
Ok, sentiamo l'ultima domanda.
Allora è di Elisabetta da Padova, scrive: buongiorno, vorrei sapere se con le smart TV si possono registrare i programmi. A volte non sono a casa e mi piace vedere programmi anche non dei canali principali.
Beh, diciamo assolutamente sì. Io per esempio con la mia LG, che è totalmente accessibile, come diceva Rocco, io sono appassionato di questo sistema operativo perché deriva da Linux, ma chiusa la parentesi, basta collegare un hard disk su una delle prese USB che ci sono chiaramente si ha la possibilità di registrare. È un formato proprietario che è naturalmente imposto per tutta una serie di regole sul copyright eccetera eccetera, però ti permette di usarlo un po' come un videoregistratore, quindi di registrare e anche poi di riprodurre tranquillamente in differita i programmi, oppure addirittura di poter guardare in diretta il programma, e se lo metti in pausa, chiaramente perché magari per un attimo devi assentarti, poi quando riprendi dal punto in cui lo stavi guardando, mentre lui continua parallelamente a registrare la trasmissione in differita. Quindi
stanno arrivando un sacco di domande nel frattempo, si sono svegliati tutti.
Attenzione una cosa, Chiara, attenzione una cosa su quello che ha detto Marino adesso.
Sì.
Ci sono molti problemi legati ai provider, qualcuno permette la registrazione temporizzata, per cui però la cosa più importante è che non è esportabile, come ha detto Marino, i file sono proprietari a quel livello lì, per problemi di copyright. Comunque la possibilità di registrare c'è, non solo con l'hard disk ma anche con una chiavetta USB.
Perfetto. Cerchiamo di essere un po' più stringati con le risposte, perché sono arrivate tante domande tutte insieme. E allora Cristina scrive: ciao a tutti, ho un vecchio Samsung, pure su quello dovrebbe esserci una semplice sintesi vocale che dice almeno il numero del canale e poco altro. Tralasciando i pollici, nelle TV smart qual è la differenza sostanziale di accessibilità tra Samsung e LG? Gli assistenti vocali sono presenti solo sulle smart o anche su TV senza collegamento internet? Grazie Cristina.
Beh, io direi che possiamo fare.
Hai fatto una montagna di domande, ma sì. È semplice, però non le ho memorizzate. Allora, attualmente mi sentite?
Sì, sì.
Ok. Attualmente diciamo che tra il televisore, una volta smarcato l'ultimo elemento, tra il televisore Samsung e quello LG in termini di accessibilità, direi in termini di performance legate all'accessibilità, direi che sono uguali, una volta completato il fatto che c'è la possibilità attraverso un comando di poter eliminare, diciamo, lo screen reader. Sentivo prima che si parlava di queste cose qui, quindi è possibile farlo. Poi le altre domande, Chiara, se me le ripeti, allora, si fa velocemente.
Sì, sì, allora.
Allora, sul vecchio televisore.
Okay.
Questo dipende dal modello, non possiamo dire.
Okay.
Io posso dire che nei modelli precedenti c'era un menu di audio guida, diciamo, per quanto riguardava i Samsung, prima che noi ci lavorassimo. Ma quell'audioguida era riferita al fatto che, anche questo lo precisiamo, e ormai questi televisori sono muniti di due telecomandi, uno standard, uno cosiddetto Magic, attraverso il quale è possibile con il riconoscimento vocale fare delle operazioni, ma non è lo screen reader, quindi dipende dai modelli pre-2015-2016, direi che non c'è lo screen reader.
Poi la differenza per quanto riguarda l'accessibilità, la differenza sostanziale tra un Samsung e un LG?
Nessuna. Sono perfettamente uguali.
Gli assistenti vocali, se sono presenti solo sulle smart o anche su TV senza collegamento internet?
Solo sulle smart.
Ok, perfetto, abbiamo risposto a tutto. Allora, andiamo su un'altra email di Sergio Prelato, che dice: complimenti per la trasmissione, volevo chiedere, io ho acquistato un decoder HD compatibile con i miei televisori attuali e non ho voglia di spendere troppi soldi, ho fatto bene?
Certo che hai fatto bene.
Una cosa, se riesci a gestirla tranquilla.
Tra l'altro adesso ci sono dei decoder, proprio ho letto la recensione ieri, in DVB-T2, quindi già predisposti per il nuovo sistema, che si attaccano alla presa HDMI come fosse della grandezza di una chiavetta USB, e che permettono appunto di risolvere il problema anche su TV datate a costi, ripeto, rimanendo sui 50 euro, quindi veramente si può e si potrà risolvere il problema anche con soluzioni estremamente economiche, che comunque siano anche accessibili a noi, diciamo.
Marino, mi permetto di aggiungere un appunto su decoder.
Sì.
Ci sta la Telesystem che ha fatto un gioiellino che praticamente è un decoder 4K con un box Android integrato, quindi ha la parte smart con Android 10 E la parte, insomma, per la TV, quel tunnel TV da 4K, quindi compatibile con tutti i nuovi parametri che sono in arrivo. In più abbiamo anche la parte smart.
Infatti io, guarda, ci stavo dietro a quel gioiellino di cui stai parlando, perché sono molto curioso, perché ha un rapporto qualità-prestazione.
Sarà il mio acquisto.
Ecco. Anche
allora, pare che puntiamo tutti lì.
Scusate, vi devo interrompere perché abbiamo solo 4 minuti, abbiamo altre 2 domande. Una di Rossella Lazzari: grazie per questo interessantissimo approfondimento. La mia domanda è questa: il controllo vocale, cioè la possibilità di gestire la TV tramite comandi vocali, è presente anche su modelli più piccoli da 24 e 32 pollici? Se sì, su no. Di quale marche?
No, sì, c'era un 24 no. pollici, Rocco, giusto?
Sì, no, non c'è.
Deve andare c'è al di sopra dei 40 pollici, è solo per gli LG e forse qualche altro TV.
Perfetto.
Sì, la Sony però quella è più cara, diciamo.
Vabbè, là siamo
diciamo che la Samsung non ne fa di più bassi, però il diciamo la possibilità di acquisire il doppio telecomando con i comandi vocali credo che ci sia, ma loro partono poi dai 40, adesso sta facendo il 32. Vabbè, tutto un vespaio, è meglio a questi livelli qui, è meglio informarsi dal negoziante.
Dal negoziante, perfetto. Gianluigi invece, Ugo di Trieste, scrive: sarà possibile gestire nuovi TV anche da normale tastiera QWERTY? O anche sì, di tipo
anche
Perkins?
Fatemi finire.
Oppure sarà sempre necessario il telecomando? Sì. Si prevede anche qualcosa per chi usa Apple? Ecco, rispondete.
Allora, niente, se tu... Allora, se su quel piano lì, o una tastiera Bluetooth ma anche USB, diciamo, perché poi questi smart hanno ovviamente l'uscita USB. Se tu attacchi una tastiera, anzi, quando ci sono ad esempio delle schermate di digitazione, è molto meglio e più comodo poter utilizzare una tastiera se la si ha esternamente, e quindi ci comandi tutto volendo al posto del telecomando.
Arrivata in extremis anche un'altra oggi, sì. Non lo so, Mirella Gavioli, credo sia Mirella Gavioli. Saluto tutti voi carissimi amici, io dovrò acquistare una nuova TV, voi quindi cosa mi consigliate in termini di rapporto qualità-prezzo? Un abbraccio a tutti, anche agli ascoltatori, Mirella.
Aspetta un po', lascerei
a Rocco innanzitutto. Lascerei a Rocco la risposta, visto che è stato lui un po' quello che ha fatto da docente oggi a questa conoscenza a 360 gradi. Qualche cosa si comprerebbe oggi? Cosa rispondiamo a Mirella?
Dipende da quanto vuole spendere. Sostanzialmente è quello che
non si può. Mirella, è una risposta
che non si può dare.
No, lo dico perché Mirella è una mia. Non si può dare perché il problema parte sempre dalle esigenze che c'hai. Cioè, esempio, io a casa ce n'ho un inferno, c'ho le Samsung perché ci ho lavorato, adesso ho preso un LG. Siccome c'ho la camera mia, diciamo, dove c'ho lo studio, che ci lavoro solo io, né mia moglie, né mio figlio, né nulla, ho preso l'LG da 24 pollici, perché serve a me fondamentalmente, certo, per ascoltare e per avere... Il problema è l'uso che ne fai, le esigenze che c'hai. Da lì poi parti per fare le valutazioni. Penso che Rocco sia d'accordo con
sì, me. Sì, assolutamente. Magari per la famiglia consiglierei una Sony, visto che hanno lo schermo molto, molto più evoluto rispetto alle altre.
Lì si fa male il portafogli. Capite qual è la storia? Ecco, perché non si
però se vogliono fare. Vedere bene...
Certamente.
Io faccio un'ultima battuta da ipovedente, perché l'OLED, secondo me, proprio per il discorso del contrasto dell'immagine, è una soluzione che per gli ipovedenti è eccezionale, nel senso che elimina il grigio delle angolazioni, ha una bassissima scia, è un nero perfetto. Quindi faccio anche un'osservazione proprio da un punto di vista dell'ipovisione.
OLED sono le 16:30, io direi che siamo giunti al termine, anche se ormai eravamo entrati proprio nel vivo dell'argomento. Vorrà dire che ne faremo presto un altro, c'è sempre l'ultimo poi insomma mercoledì del mese, che di solito dedichiamo a Tech Point. Se fosse necessario possiamo tornare su questo argomento, se ritenete che insomma
no, ma
ci
si
sia.
Può organizzare un qualcosa per queste chiavette, come diceva Salvatore prima, e magari ampliare tutto a tutto.
Benissimo, e allora noi ci rimettiamo alle vostre decisioni, voi fate il vostro summit tra insomma esperti di tecnologia, quale io non sono, quindi sapete voi, io mi rimetto alle vostre decisioni. Grazie a tutti per essere stati con noi, l'appuntamento con Orizzonti Multimediali torna naturalmente il prossimo mese. Marino,
il 10 novembre,
perfetto, chissà che non sarai qui con noi questa volta in presenza dopo veramente tantissimo tempo. Io ringrazio tutti voi che avete partecipato, Salvatore Romano che è entrato in corsa e ci ha fatto un molto piacere averti anche
a piedi uniti
anche oggi qui con noi.
È stato un piacere.
È stato un piacere anche per me. Grazie Rocco, grazie Annunziante, grazie a tutti, veramente.
Grazie a voi.
Buona serata a tutti.
Buon proseguimento.
Ciao a tutti. Buongiorno.